Allora, il 16, il 17, il 17 e il 18 si chiudono con la magia, appunto, con una invocazione ad un addestramento magico, a trovare la parola, a trovare il libro segreto degli abracadabra, forse anche se formula parole sì. Tratta per immettere nel canto, no? Per incantare, immettere nel canto. Dove farlo accadere, farlo accadere, in qualche modo ci sembrava avesse a che fare con un artificio, appunto, un fare ad arte, un artificio che anche noi chiamammo in qualche modo, in via evocativa, l'artificio dell'ornamento. Dell'ornamento, ornare, il tema dell'ornamento che ci veniva da Eisenstein, poi ci fece traghettare attraverso Leonardo da Vinci e i suoi misteriosi nodi, nodi grotteschi, nodi dorati in mezzo al mondo vegetale, macchine da intreccio dentro alla vita eterna delle piante. E del resto. Il comando, dicevamo, è l'artificio per eccellenza. Il comando, quando funziona, cioè quando è un comando efficace, produce magicamente ciò che comanda, è parola che fa accadere. E un comando è l'espressione della pura potenza della parola. Un comando è l'azione della magia e in questo senso, visto che ogni magia è un abracadabra, è l'azione originaria della parola. E se la parola originaria per caso musica o avesse natura musicale, allora la musica ha a che fare con la magia, è magia. Noi toccammo anche l'alchimia, però. Ci piaceva la questione dell'alchimia. Ci piaceva. Venne da trattarla perché nuovamente ci fu un'altra irruzione di Antonin Artaud che come una presenza bussava alla porta di Mécrie. E nel teatro alchimistico noi attraversammo alcuni percorsi di questo strano testo, il teatro alchimistico di Artaud. Ma l'alchimia ci interessava anche perché aveva a che fare con il nostro problema, no? Col mio problema, il problema del come. Il coraggio dell'attesa, dicevamo, il come è il coraggio dell'attesa, o è il coraggio dell'attesa. Allora. Il teatro alchimistico evocava una pratica anche qua, sempre alla ricerca di pratiche, di come fare un come, una sapienza del come, anch'essa una sapienza tantrica, che dal punto di vista della pratica che era in grado di evocare era molto prezioso per me. Perché l'alchimia, come raccontai a chi era presente, ma lo sapete tutti, insomma, nella sua vastissima tradizione, è una sapienza pratica, quindi tantrica in questo senso, prescrittiva, che ha le sue formule, che ha le sue procedure, diciamo così, che ha il suo come, una pratica basata su una tesi centrale, che ha a che fare col rapporto parti-tutto, evidentemente, no? Cioè la grande opera, l'opus magnum dell'alchimia, in quanto arte di tutte le arti, da questo punto di vista, consiste nella costruzione di una grande trasformazione, di una grande metamorfosi dei corpi che lavora simultaneamente sul micro e sul macro, o anche simultaneamente sul danzatore e sulla danza, sugli effetti della danza, come diceva Sini, o anche sull'alchimista. E su ciò che nel crogiolo dell'alchimista viene messo a friggere, cioè sulla materia prima delle cose. E la grande opera, si dice, è il reperimento, la composizione della pietra filosofale. La pietra filosofale è una pietra che rende ricchi, ecco perché a volte gli alchimisti hanno avuto cattiva fama. Come se fossero appunto alla ricerca, no, dell'oro da accumulare, ma la pietra alchemica, parleremo. È una pietra strana perché è nera e luminosa, è una pietra nera, è nera e scura, ma al tempo stesso, quando è lavorata, se viene lavorata, emana luce. Esattamente lo stesso processo che accade all'alchimista. La pietra alchemica è la relazione vibrante tra quello che c'è nel crogiolo e l'azione dell'alchimista. Se l'alchimia è praticata con sapienza, a trasformarsi è l'alchimista. È una pratica di metamorfosi incarnata. L'alchimista è esperto di metamorfosi degli elementi, ma a partire dagli elementi che compongono lui, che sono gli stessi che compongono le cose del mondo. Ecco perché è sapiente di elementi. Quindi dosare nel crogiolo alchemico le parti, gli elementi, significa costruire compositivamente materia nuova, la materia di cui sono fatti i sogni anche, ma anche gli umani, di cui è fatto l'alchimista e di cui è fatto il mondo. La pietra filosofale non è una pietra, è in realtà il gioco tra il nero e la luce. Questa è la pietra filosofale. Filosofale, la pietra della conoscenza, la pietra del sapere, la pietra della sapienza. E gli elementi che si compongono, come sapete, nel meraviglioso tabellario con tutte le sue varianti degli elementi alchemici, che non sono affatto gli elementi chimici, evidentemente, prevede una grande compartimentazione in settori, diciamo così, in colori, le cui differenze sono, quindi settori che accorpano elementi, elementi le cui differenze, le cui relazioni sono qualitative, sono relazioni qualitative, e sono, come posso dire, ciò di cui è fatto il trimundio, ciò di cui è fatto il mondo nella sua triplicità, esattamente come il ritmo. Il trimundio alchemico, di cui avremo modo di parlare, senza ombra di dubbio, ne parleremo, bisognerà parlarne. Il trimundio alchemico, è organizzato, in tre, momenti, in tre tempi, diciamo, che sono la dimensione dello spirito, la dimensione del corpo e la dimensione dell'affettività o dell'anima. Noi lavoreremo su un testo di Antonin Artaud che si intitola L'atletica affettiva, che è un testo alchemico, a suo modo. È un testo alchemico, l'atletica affettiva. Ci lavoreremo. Ma certo lì ci interessava questa immagine dell'alchimista, perché nuovamente aveva a che fare con una pratica, una sapienza trasformatrice che potesse tenere assieme elementi diversi, laddove il tema del tenere assieme per noi si declinava così infine in quel seminario delle arti dinamiche. Non si tratta di tenere assieme le parti e basta, o le parti e il tutto, perché come dicevo prima, le parti e il tutto non possono stare assieme, non hanno senso. Una parte può stare solo insieme a un'altra parte. E il tutto, l'intero, non può essere tenuto assieme alle parti, salvo, o meglio, se non a pena di diventare parte anch'esso. Giocammo molto col termine atmosfera, ascoltando ad esempio in chiusura di quel seminario alcune musiche, musiche fatte proprio di suoni e note. E una, ad esempio, è stata riascoltata quest'anno. Era Lux Aeterna di Ligeti, però quel seminario si chiuse poi con delle danze, come se tra l'atmosfera, Lux Aeterna e atmosfera, appunto, c'era questo gioco che riprendevamo da un testo importantissimo di Sini, dove appunto il nostro problema era come stanno assieme l'atmos, la nube. No? Indifferenziata, entro la quale si stagliano le sfere, cioè le precisioni, le parti. E dicevo che questa domanda era insostenibile, perché ogni sfera ha il suo atmos, ha la sua la sua, come dire, la sua aura, anche possiamo dire, ma se si rimane in questo gioco non ci si accorge che l'aura della sfera è una sua, un'altra sfera. Appunto, cioè è un'altra parte, è come dire testo e contesto, dicevamo, no? Ogni testo ha il suo contesto. Ma cos'è che tiene insieme testo e contesto? Non mi può dire che è il contesto che tiene insieme testo e contesto, se no, non ci siamo. Se no, pensi l'intero come un contenitore. Più grande, un contesto, e dentro c'è il testo, no? L'atmos, e dentro c'è, pof, la sfera. E non funziona, perché quell'atmos, in quanto è atmos di quella sfera, è anch'esso una sfera. E l'altro della sfera. Ma noi ci interrogavamo su che cosa tenesse assieme, quale fosse il filo della ghirlanda. Il filo della ghirlanda. E anche lì, insomma, la questione era ardua da affrontare. Noi evocammo in conclusione una dimensione fuori uso, una dimensione, come dire, fuori opera, che avesse a che fare col gesto, no? Con i gesti, c'è una gestualità, ma che cosa vuol dire gestualità? Cos'è un gesto? Un gesto ha la stessa radice di, anzi, è il participio passato di gerere, cioè di portare, da cui anche poi generare. Quindi, cos'è la materia generativa? Ci domandavamo, no? Cioè, cos'è quella roba lì che tiene insieme testo e contesto? No? Ecco, perché noi dovremmo trovare alchimisticamente, questa è la nostra, la magia consisterebbe nel far accadere insieme non A e B, quello accade sempre. Non la sfera e l'atmos, ricordate? Quindi non potremmo dire soltanto il conoscente e il conosciuto, oppure non soltanto l'intero e la parte, o la parte e l'intero. Ma anche ciò che li lega e li distingue, lega e scioglie veramente, senza forma e senza somiglianza. Fare accadere quello che non è una parte, non è una cosa, non è un coso. Che accidenti è? L'avevamo chiamato vibrazione, l'avevamo chiamato movimento, processo, quel punto di tangenza vibrante. Ecco, su queste evocazioni, tutte musicali, palesemente, si concluse quel seminario. 18-19, dicevo, l'anno scorso. L'anno scorso il tema che ci guidava era quello che chiamiamo evoluzione e progresso, in qualche modo, e che risuonava anche nel titolo del seminario di filosofia, che aveva come sottotitolo Le potenze della Terra e le figure dello specchio. E si cominciò lì. Si cominciò lì con, vedete nuovamente una dualità, no? Le potenze della Terra e le figure dello specchio. Nuovamente due. Il problema poi era ovviamente anche lì come stanno assieme, come tenerle assieme, come appalesarle simultaneamente, come far filosofia, quale conoscenza, quale sapere è quello che riesce a comporre questi due piani. Allora si raccontò la storia, anche lì si raccontò la storia, anzi si cominciò col racconto della storia. Si ricominciò con Esiodo, infatti, con la storia esiodea, con l'antefatto di ogni storia, con i prolegomeni di ogni storia, che appunto Sinì ci presentò anche lì, come fa lui, in una grande cavalcata, che lì si dava la sua origine, che lì cominciava il racconto, cioè la storia della storia, la storia del rapporto evoluzione-progresso, la storia, progresso, la storia, il divenire, diciamo, la misura del tempo, eccetera, eccetera, no? Allora, la storia cantata però, nella sua voce nascente, cantata da Calliope. La Calliope di Esiodo, colei che è soglia, è parola poetica, è parola canto, parola musica, parola mito, narrazione, e però già è successione cronica, no? Apertura ad una successione cronica nella parola, cronico-cronologica nella parola, che mette in linea nel logos, il racconto del tempo. Ecco, lei è la soglia che distingue al tempo stesso compone, quindi Calliope compositiva, Calliope musicale, e compone la sterminata vicenda, dicemmo, di dei natura, potenze della terra, e umani cultura, figure dello specchio. Lì dove c'è Calliope, questo gioco comincia ad accadere, ma è un gioco che è molto problematico e cammina, 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 insomma, mostra come la natura si faccia mito e il mito si faccia storia. Raccontiamo la storia. Ora possiamo raccontare la storia. Abbiamo iniziato a farlo l'anno scorso, a chiamare musicalmente la storia qua. Oggi in sostanza abbiamo invitato apertamente, palesemente, la musa che non era mai, come dire, in modo esplicito stata chiamata. Mi riguardavo l'elenco di tutte e nove le muse esiodee, musica, no? L'arte delle muse, chiaramente, no? E quindi va bene, noi abbiamo lavorato il primo anno sul teatro, e quindi la commedia e la tragedia, e il mimo anche, e quindi Melpomene, Talia e Polimnia, evidentemente. Poi abbiamo lavorato sulla poesia, l'anno scorso, adesso diremo, con Tommaso Il Dio, la poesia nelle sue varie forme, anzitutto Calliope, la musa della poesia epica, l'epos come racconto di soglia che lega l'avventura degli dei e quella degli umani. L'epos infatti è eroico, no? È questa figura di soglia, l'attore epico è l'eroe, che è figura di soglia tra il divino e l'umano. Poesia epica con Calliope e poi la poesia amorosa con Erato e quella lirica no, con Euterpe. Qual è la nona? Tersicore, esattamente, che abbiamo appunto con la danza quest'anno, ma manca anche Urania, cioè la dea dell'astronomia, la musa dell'astronomia. Quindi la danza e il cosmo, la danza e l'astronomia sono rimaste fuori, inaugurate da Clio, la prima delle muse, la musa della storia. Strana congiuntura questa, in questo quinto anno, no? Ce le portiamo tutte queste muse qua e invitiamo anche le altre, quelle che sin qui in modo esplicito non erano mai state invitate, appunto. Tersicore, la musa della danza, la musa della tensione, la musa del tatan, ricordate, del tendere il filo, e insieme a lei Urania, la musa dell'astronomia, la musa della conoscenza degli astri, della conoscenza cosmologica. Bene, l'anima, la musica sono il nostro tema. E noi abbiamo la danza, che è appunto un distendersi, vedremo in che modo, di che cosa e in che senso, è un distendersi dei corpi però, certamente, anzitutto. E questo, diciamo, in qualche modo pulsa, risuona di ciò che ci porterà la dea invitata ultima, cioè Urania, la dea dell'astronomia. Bene, natura, mito, storia. Il tema della storia fu centrale l'anno scorso, no? Evoluzione e progresso, evidentemente, fu cruciale. Ogni memoria ha il suo oblio, disse Sini. La storia è come se fosse il gioco di di un racconto che racconta il tempo. Eccolo qua, il racconto del tempo da cui siamo partiti, no? La storia, racconto del tempo, curioso che io già da allora mi segnavo, non ne parlammo poi, ma adesso devo evocarlo perché appunto è luminoso per me, risuona. Non è racconto dello spazio, è racconto del tempo. Ma se il tempo, come si diceva, il tempo è l'incarnarsi del movimento, così aveva detto Sini l'anno prima, no? È lo spazializzarsi del movimento nelle sue incorporazioni, ricordate, l'abbiamo ricordato poco fa, allora devo capire in che senso il racconto, ogni racconto è racconto del tempo, cioè è racconto conto del farsi spazio del tempo, in tutti e due i sensi, cioè non del tempo che c'è prima e si trasforma in spazio, ma del farsi del tempo nello spazio, come spazio, in quanto materia. E in quanto materia nel senso di misura e di misurabilità, come ho detto prima, secondo la nostra rosa dei sensi. Bene, Sini mostrava benissimo come ogni racconto ha il suo oblio. ogni racconto ha il suo oblio, ogni memoria ha il suo oblio. Voi sapete che le muse sono figlie di Mnemosine, chiaramente, e di Zeus, e cioè sapete anche che Mnemosine è figlia del cielo e della terra, di Urano e Gea. Strane queste luminose frizioni, no? Che le cose già dette a Mekri producono. Ogni memoria ha il suo oblio, ogni segno, ecco, il conto, il canto, il racconto, è il fare dei segni, è il rispecchiare nel segno la potenza della terra, in sostanza, no? Questa era la tesi. E allora ogni segno è il rispecchiarsi in figura, nelle figure della danza, di quella totalità che sono le potenze della terra in cammino, ma allora ogni segno, in quanto segna appunto le potenze della terra, in quanto le rispecchia non le è. Le rispecchia non le è. Il segno non è la cosa, potremmo dire, no? E quindi il racconto del tempo non è il tempo, forse? Non fu questa la tesi sostenuta nel seminario di filosofia, evidentemente. Invece la tesi fu, secondo me, che musicalmente ogni segno istituisce le potenze della sua provenienza, istituisce le potenze della terra, è lo specchio istituire le potenze della terra, è il racconto istituire la sua provenienza, è la parte istituire il suo intero, è la figura istituire la sua danza. E tant'è che in questo movimento risiede il segreto di quella frase che pure Sini pronunciò: ogni segno ha il suo rinvio simbolico. Un simbolo è una parte che rivia un tutto, infatti, no? Una parte che ricongiunta all'altra produce un tutto. Simballe, no? Tutto, tenere assieme. E questa composizione e ciò, questa totalità è ciò a cui ogni segno rinvia. Ogni segno, ogni traccia, ogni parola, ogni canto, ogni racconto. Questo rinvio simbolico rinvia a che cosa? A ciò di cui è fatto lo stesso segno, che sono, perché non è che il segno è fuori dal mondo, no? Le potenze della terra non sono fuori dalla parola. E allora ciò a cui ogni segno rinvia, non, diciamo così, segnicamente o endeticamente, ma simbolicamente, è quella corporeità, posso chiamarla così adesso, metamorfica, quella materia, quella madre materia, che si forgia via via nelle diverse operazioni, nei diversi usi, anche se detto, da cui i segni sono generati. I segni sono tracce d'uso, anche mappe per l'uso, disse altrove Sini. C'è dunque tra memoria e oblio un gioco non solvibile, un rimbalzo, una vibrazione che non si scioglie, non c'è il terzo che satura. E in questo senso si parlò di una reciprocità aperta, almeno io annotai, che tra la figura e la natura, tra la cultura e la natura, tra il segno e il mondo, c'è in realtà una reciprocità aperta che è fatta di una che è la stessa reciprocità che vige tra l'idea del movimento e della sua incorporazione. Che è una reciprocità strana, che vuol dire movimento che si incorpora? Si fa corpo dopo? Oppure entra in un corpo che c'è prima, ma il movimento è fuori? Cos'è questo processo? Questo è un problema musicale, secondo me. È un problema dei corpi musici. Come si forgia un corpo musico? Cos'è un corpo musico? Questo è il problema tormentoso per me. Come accadono i corpi musici e come si muovono, come si riconoscono, come agiscono, come lo si diventa. A proposito di reciprocità aperta, qui c'era una ulteriore, già ce ne sono state altre prima, frizione tra il seminario di filosofia e quello delle arti dinamiche. L'immagine della allegoria fu usata nel seminario delle arti dinamiche per indicare, poi il riferimento era un testo di Lukács del 63, trovate tutto nell'archivio online, ma Didio utilizzò questo riferimento per parlare di un modo del rinvio o di modi diversi di esercitare il rinvio conoscitivo, il rinvio segnico che accade ad esempio nel racconto, nel canto e poi vedremo nella poesia, nelle sue specificità, così come ce la richiamate Didio. E l'allegoria è una polarità aperta, non risolta, diciamo così. È qualcosa che funziona per giustapposizione. E quindi, diversamente dal simbolo, dove invece, questa era poi la tesi di Lukács, che è stata soltanto evocata, poi di Dio ha preso le sue strade, un simbolo invece è una polarità risolta, una polarità chiusa. Il simbolo è saturazione, in quanto è parte che ridia un tutto. Se le due parti di un simbolo si uniscono, si satura la fessura, capite? Combacia perfettamente, è tutto pieno. Invece l'allegoria rimane divaricata perché è una associazione, un accostamento che, è interessante questo, viene usato in retorica, no? Per indicare un certo modo di parlare, un certo modo di raffigurare, appunto, no? Di raffigurare anche nella parola. Ad esempio, letteralmente allegoria viene da allos e agoreuo, parlare altro. Parlare assegnando ai segni un senso altro rispetto al loro contenuto logico. Logico. Cioè il logos. E rispetto a questo logos si può istituire l'allegoria, no? Perché l'allegoria funziona dal punto di vista retorico nella misura in cui si inverte il logos, come se si facesse un sogol, no? Un rovesciamento, ok? Allora, allegoria come un parlare d'altro, un parlare al rovescio, un invertire la logica, oppure come un attribuire ai segni un senso altro rispetto al loro contenuto logico. Associare in questo modo. Interessante il fatto che la parola allegoria, che ha a che fare appunto con un modo di parlare, evidentemente, no? Appunto agoreuo, in qualche modo ricordi anche il funzionamento della analogia. Della analogia, che se guardate dettagliatamente che cosa indica, non indica semplicemente un modo di parlare, perché l'analogia, che chiaramente è una figura della similitudine, va bene, quello che vogliamo, ha delle sue specificità. Mi interessava, rispetto a questa polarità aperta e a questo parlare d'altro, come modo in cui forse, no, forse si può mettere in atto quel gioco di richiamo e di composizione che tenga insieme lo specchio, il segno e il mondo, la cosa, mi interessava evocare appunto l'immagine dell'analogia. In qualche modo ogni racconto è l'analogon del mondo, gli somiglia in qualche modo. Qual è il punto di fusione? Che cosa li tiene assieme? Solito problema. Gli somiglia. Una analogia, infatti, è sì una relazione di somiglianza, una relazione di somiglianza, in retorica si legge somiglianza semantica, somiglianza di significato. Dipende da cosa intendiamo per significato, evidentemente, no? Se in qualche modo il significato di un segno è il suo uso, se possiamo convenire su questa tesi generalissima, allora potremmo dire che c'è una somiglianza d'uso, in qualche modo, tra i poli che una analogia istituisce. Ma la relazione di somiglianza, appunto, in questo senso è differente da come funziona una metafora, per dire, perché una metafora tende a saturare, appunto, no? Una metafora è così, si indica in generale, tecnicamente parlando, insomma. Una metafora è una somiglianza diretta, o tra il fare, o tra la forma, o tra l'aspetto, capite, o tra i comportamenti delle figure associate, avvicinate, somiglianti, mentre invece un'analogia istituisce o riconosce o pone una somiglianza non diretta, non su base diretta, non sulla base, cioè, su base figurale, su base appunto comportamentale, così come la figura fa, ma sulla base di proporzioni interne. Proporzioni interne che sono comuni ai due poli, quindi è un gioco di relazioni, sono le relazioni interne a una figura a costituire ciò che accomuna quella figura alla sua analoga. Relazioni interne, sì. Abbiamo cominciato dicendo che cerchiamo di fare questo. Ve lo ricordate o è passato troppo tempo? L'inizio di una storia. Schemi convenzionali differiscono sotto ogni aspetto dall'oggetto da studiare, se non che sono conservate certe relazioni. Quelle precisamente che formano la cosa da conoscere, diceva Duhamel. E qui io ho fatto lo stesso. Avrei preferito raccontarvi tutto subito, ma poiché non avvertiamo mai altro che le fasi intermedie di questo tutto, allora io devo procedere analogicamente. Aveva detto, ricordate, non ve lo ricordavate? Cioè devo individuare relazioni ricorrenti e procedere per analogia, per raccontarvi la storia. Da questo punto di vista, allora, si era potuti passare nuovamente in chiusura del seminario di filosofia all'evocazione di un compito, il compito appunto di procedere ad una ricucitura del legame tra la parola conoscitiva, la parola storica, diciamo, no? La parola storico-filosofica e la parola mitica. E questa cucitura nuovamente, forse, no? Poteva essere ripraticata evocando una figura, la figura del poeta. Il poeta, il sapiente, no? Il sapiente, colui che sta sulla soglia, dicevamo sin dall'inizio. In qualche modo un ritorno, un'evocazione, l'invocazione di una pratica filosofica che sia capacità di, ecco come si espresse Sini, di tenere assieme la figura, lo specchio e le potenze della terra, insomma, il mondo, il segno, diciamo così. Non come due cose, ma, e questa fu un'immagine importantissima che venne usata, ma nella loro métabolè, nel loro continuo, no, rovesciarsi, questo movimento di rovesciamento. Il mondo è figura e la figura è mondo. Che c'è di strano? L'appello alle muse era un appello che poi nuovamente, richiamando Esiodo, indicava lo statuto di verità, o il luogo della verità della parola poetica. O della parola che mostra questo rovesciamento come può. Noi muse sappiamo dire molte menzogne simili al vero e parole vere. Menzogne, verosimiglianza, verità. Possiamo dire in questi tre modi possiamo praticare il racconto. Laddove però emergeva con forza che alla luce del gioco dello specchio, così come l'abbiamo adesso richiamato, è sempre verosimile ogni racconto. Ogni racconto è simile al vero movimento che raccontano, ma in quanto lo raccontano non lo sono. E il vero movimento è il movimento della métabolè, cioè del passaggio del mondo che si fa figura. È il divenir figura del mondo. È il mondo che fa segno, che si fa segno. Del resto, quando un pezzo di mondo canta, poniamo, un poeta canta. Il poeta canta, ma il poeta è mondo, e il poeta è mondo che canta. Strana funzione strumentale, quella di fare un po' come da ocarina o da flauto, no? Strumento a fiato attraverso il quale, no? Passa la voce del mondo nel poeta, nel corpo del poeta. Verosimile in quanto ogni parola, allora ogni racconto, procede per risonanza. Il nostro stesso racconto di questo pomeriggio, che si è appellato alla risonanza, che cosa ha fatto? Che cos'è se non questo, nuovamente? Verosimile! Verosimile a quel che accadde. La sua verità e la sua somiglianza stanno entrambe nella misura in cui sono specchi, sono segni di ciò che è accaduto e che qui si racconta, si rifigura, si ripete, si ricanta. Infatti, concludeva Sini, la verosimiglianza è il modo del sapere. Ogni conoscenza è far segno. Far segno sulla base di questa ripetizione nella quale il mondo nuovamente si assegna un uso, una funzione, cioè si dà segno, si fa segno. La musica, conclusione del seminario di filosofia 17-18, è allora questo movimento, no, metabolico, è allora discorso originario Diceva già allora Fini, vedete come Fini è una macchina da guerra perché preparava già l'anno scorso il passaggio a quest'anno, no? Le ultime battute di un seminario, sappiate sempre che sono già il presagio del venturo. La musica come discorso originario, e diceva, è il neotico dell'anima. Questo potrebbe essere il titolo della sessione del seminario di filosofia di sabato scorso, evidentemente, no? E allora cosa può fare la filosofia? Nuovamente, no? Cosa fa la filosofia? Cosa fa l'arte? Cosa fa la filosofia? Cosa può fare? Cosa ha da fare? Curare i discorsi, diceva Sini. Curare i nostri discorsi che hanno messo tutto in fila, i nostri discorsi che hanno perso la memoria, o meglio, che hanno un loro modo particolare di essere smemorati perché ogni segno ha il proprio oblio. Curarli in questo oblio, come? Riportando alla memoria la loro natura musicale. Guarda che tu sei un rovesciamento continuo, tu parola sei continuamente mondo che si specchia, mondo che si specchia, specchio del mondo, mondo che si specchia. Tienila presente, aveva detto simultaneamente i due l'anno prima, no? Tienili entrambi presenti, portali alla memoria. Natura musicale, o questo tipo di memoria, tra l'altro, è generatrice delle muse, infatti, della poesia, del canto nelle sue diverse forme, e la poesia è appunto memoria musicale del discorso originario, di questo gioco metabolico del rovesciamento del mondo che si esprime, del mondo che si fa segno e del segno che segna il mondo, no? Che indica il mondo, aggiungeva Sini nella irrevocabile strozzatura dei loro corpi. Riportare i discorsi, curarli, vuol dire riportarli alla memoria della loro natura musicale. Cioè poetica, ma come? Attenzione, nella strozzatura irrevocabile dei loro corpi. Quindi l'anima, no? L'anima del mondo, liquido amniotico dell'anima, allora il discorso originario che è musica, accade però sempre nell'irrevocabile strozzatura del corpo di quell'anima, della spazialità di quell'anima, diciamo così. Allora, irrevocabile, che fu un termine cruciale, è interessante, è questa corporeità, spazialità, nel seminario di filosofia che andava chiudendosi l'anno scorso. Irrevocabile, interessante perché tutta una trattazione, tutto un ambito della riflessione musicologica ragiona ad esempio sul fatto che la musica, in quanto è ovviamente la cura del tempo, no? È un'arte temporale, si dice infatti. Non spaziale, anche Einstein teneva queste distinzioni. La musica che è un'arte temporale, la musica che è un'arte temporale ha dunque ha lo stesso carattere di irrevocabilità del tempo, no? Della durata. Cosa c'è di più irrevocabile se non il tempo? Sini suggerì che irrevocabile è lo spazio, è il corpo, è l'incorporazione, non il tempo. Anzi, disse addirittura, il tempo non c'è. Il tempo è il darsi tempo del vivente. Così concluse il seminario. Sicché la metabolè di segni e corpi, nel darsi tempo del vivente, il loro reciproco transitare, è tutto quello che c'è, disse Sini, ed è tutto quello che c'è da sapere, o meglio, tutto quello che il sapere umano ha da sapere. Il problema è l'esercizio di questa riconfigurazione metabolica, di questo ricanto, ecco, la natura musicale del sapere, che è un continuo ricanto di questo stesso movimento metabolico. Il mondo fa segno, il mondo fa segno, il mondo si segnala. La presenza, si dice. Il mondo si segnala. Il mondo si esprime anche, no? Il mondo si esprime, il mondo canta. Il seminario delle arti dinamiche si intitolava. Beh, ha un titolo indicativo, insomma, su un certo tipo di, su una certa parte del Novecento, della poesia di una certa parte del Novecento, però era interessante l'espressione, la spiegazione di questo titolo, che era Prolegomeni alla ricomposizione del corpo di Orfeo. Bom, botta, dici, ma è fantastico, ci siamo arrivati, no? Ricomposizione, del corpo, ci siamo, di Orfeo, il cantore di tutti i cantori, colui che scese dall'Ade, cantando. Pur di recuperare il soggetto nostalgico. E poi è finito male, perché comunque sia, l'ha recuperato, ma poi l'hanno fatto a Brani e noi siamo lì, no? In questo, noi siamo figli, Sini parlava della analitica, io parlavo della epoca della frammentazione, no? Ogni canto, ogni sapere, ogni dire, ogni specchio del mondo è in realtà uno specchio di Dioniso, cioè è uno specchio in frantumi. In frantumi e non si sa come ricomporre. Allora di Dio disse: guarda che magari riesco a fare dei prolegomeni. Prolegomeni sono sempre una premessa, quindi sono sempre di umiltà, ma anche no, sono anche una promessa. Una premessa è una promessa, quindi in quanto promesse, prolegomeni alla ricomposizione del corpo di Orfeo dicevano qualcosa che era simile al voglio, comando e posso, Cioè non era mica chetto chetto, gatta morta, no, c'era una proposta forte, voglio, comando e posso, i prolegomeni sono sempre questo, no? Ricomporre dunque il corpo musicale del sapere, questa era la scommessa, questa era la chance, la proposta, si vuol dire che si può fare, si partiva anche lì dall'idea della frammentazione, il corpo di Orfeo è esploso, la poesia del Novecento, su quella ci siamo concentrati infatti, sicuramente, la poesia del Novecento non ha più un cielo da scrutare, le muse nel Novecento hanno perso Urania, e noi siamo qui a dire, ma dai, vieni a Mecri quest'anno, vediamo un pochino se riusciamo a riaccoglierti. Non hanno più un cielo da scrutare, questo era bellissimo, potete riascoltare anche le registrazioni audio, oltre ai numerosissimi materiali che sono stati da Dio predisposti per, da Dio predisposti per la sessione dei seminari, la sessione dei seminari, bellissimo percorso, e lui diceva, la funzione del poeta era in fondo quella di mediare, no? Nell'antichità, anche qua, lui componeva, era lui il luogo della composizione, mediare tra cielo e terra, il poeta è il portatore della memoria, e il canto antico, il canto musaico, è appunto il canto di chi, no? C'era la triade con l'augure, appunto il poeta, insomma, e la comunità, perché era questo, no? Ci vuole una comunità, ci vuole qualcuno che guarda il cielo e qualcuno che media tra queste funzioni. Guardare il cielo, cioè guardare il movimento eterno, generativo, a cui Giassini aveva fatto riferimento, ricordate, Zoè non è altro che questo eterno movimento generativo, guardare il movimento e rammemorarlo, contarlo, cantarlo. Grande sapienza, farne la storia, incarnata nel poeta, il poeta antico. La stessa Calliope, infatti, evocata da Sini. Ma il cielo si è scoperto mortale, questo fu un passaggio importante, anche il cielo è mortale, non ci siamo noi mortali e poi gli immortali, la modernità è la scoperta che anche il cielo è mortale, io pensavo certo, è la scoperta che appunto non più la luna e ce l'ha noi che noi alla luna, nella scoperta galileiana, sicché nell'infinito potremmo dire, anzi forse si direbbe nell'infinito di noi che siamo tutti eredi di Copernico, no? In realtà di Bruno e di Cusano, ma in questo infinito esplodere appunto non c'è più un centro, ma quindi non c'è neanche più l'eterno, l'immobile, il ritornante. Il cielo è mortale e dunque anche la verità che il poeta rispecchiava, no? Nella sua ritornante stabilità, anche la verità non è mortale. Quindi il poeta che cavolo fa? Finisce che non c'è più manco la comunità. No, non è che non ha più soltanto il cielo, l'aura, non ha più neanche per chi cantare, con chi cantare. Forse. Il poeta poi è il sapiente, perché è stato qui evocato come il sapiente è colui che sa ad arte, potremmo dire così, no? Il poeta è colui che sa ad arte, che sa cantare ad arte, che sa contare ad arte. Cioè che sa appunto mettere in figura, in modo efficace, in modo vorticoso, in modo simultaneo o simultaneista, come pure dicevamo l'anno prima, la compresenza del danzatore e degli effetti della danza. E in questo senso la fine della storia, il Novecento è la fine della storia, la modernità è la fine della storia, sono tutti temi che abbiamo tutti chiari, non c'è bisogno qua di fare particolari spiegazioni. La fine della storia produce come conseguenza il fatto che il poeta, e questo fu una delle sessioni più dense, no? Perché Di Dio andava verso la fine del Novecento, stava parlando degli anni 90, Il poeta chi è allora oggi? Era il tema questo, no? Quindi chi è ora noi? Che storia raccontiamo, no? E quindi ora raccontiamo, ma ora chi? Ora noi, noi che siamo questa cosa esplosa, che siamo questa cosa che non può più illudersi di avere la verità e di averla in modo stabile e afferrabile, di avere il sapere assoluto. Tutto quello che è stato mostrato nel seminario di filosofia è stato rimostrato nel seminario di arti dinamiche con una coerenza assoluta, passo passo. Passo passo, anche se erano in canto e controcanto continui. Allora, la fine della storia lascia il poeta come? Il poeta, ha detto Tommaso di Dio, è colui oggi, è colui che dà un tempo al nulla. Usò delle immagini molto interessanti, molto forti, molto belle, aveva un sacco di materiale che portava sempre Tommaso di Dio, bellissimo, si spaziava tra la performance, la performing art, la pittura, la mitologia, l'archeologia, era veramente un grande crogiolo alchemico. Ogni sessione, il poeta è colui che oggi dà un tempo al nulla, l'abbiamo già sentito evocare oggi il nulla, giusto? Dà un tempo al nulla, al fra, potremmo dire, ma attenzione, secernendo un tempo altro. Questa immagine del secernere fu preceduta da una richiesta di Tommaso: posso mostrare un video, Florinda? Non lo so, perché per qualcuno potrebbe essere suggestionabile. Tu guarda, se li suggestioni tu, per me poi cioè, li rianimi anche tu, cioè se te la senti, suggestiona. E lui suggestionò, mostrando il video di un artista, un performer, che chi era presente ricorda, tutto si trova anche questo nell'archivio online, se avete modo di passarci le serate, se vi annoiate, se la TV non vi piace, se non avete Netflix, potete guardare l'archivio online di MeCRI, dove si possono trovare un sacco di cose, e tra queste questo video, no, di un performer che si bucava e lasciava secernere, in sostanza, il sangue. Quindi lo scorso del video è lo scorrimento. È un dissanguamento. Secernere un tempo altro. Questa secrezione di un tempo altro, questa secrezione che Tommaso di Dio diceva è un modo della rivolta al tempo, è un modo della rivolta a questa postura del poeta. È veramente un rilancio, è un modo in cui possiamo farla l'arte, in cui possiamo farla la poesia. La poesia come operazione del secernere l'arte. Dal mio punto di vista, quindi la parola poetica, d'accordo, per Tommaso di Dio in modo più mirato, come atto del secernere, del far secernere nel proprio corpo o dal proprio corpo una spremuta, no? Una spremuta di nulla. Un corpo dunque spremuto, battuto, scorticato, un corpo che si buca, guarda un po',
Poroso.
poroso. Un corpo poroso, no? Ecco, allora nuovamente la testimonianza, l'incarnazione, la possibilità di un corpo poroso che in questo modo, tra l'altro, apre ad una possibilità di composizione nel corpo del poeta, diceva Tommaso di Dio, di quel poeta a cui Sini ha affidato l'exemplum, insomma, no? Del canto che sa, del canto simultaneista, del canto sinestetico, insomma, a fondo che va. Corpo, scusatemi, che è in grado di fare un affondo attraverso questa sua porosità esposta, un affondo che va dal discorso, diceva Tommaso di Dio nella penultima, credo, sessione del seminario delle arti dinamiche, dal discorso inteso come il corso, no, e lo scorrere logico, cronologico, del canto che racconta il conto del mondo, dal discorso così inteso. Evidentemente non è il modo esclusivo o esaustivo con cui questa parola è intesa da Sini. Qui Tommaso di Dio stava riferendo in particolare a un testo di Umberto Fiori, La poesia è un fischio, che è una raccolta di saggi, e in particolare diceva, sì, si può andare con questo corpo che capite che si ricompone squarciandosi in qualche modo, risquarciandosi, dal discorso alla voce e dalla voce al canto. O dal discorso al canto e dal canto alla voce. Alla voce. Il discorso, infatti, era inteso da Di Dio come, sempre sulla scorta di Fiori, memoria del tempo che corre, memoria del tempo che trascorre, metti in fila, logicamente, in successione. come una letterina dell'alfabeto dopo l'altra, evidentemente, no? Il canto è il ricordo della potenza che permane in ogni discorso, della efficacia, della dynamis che permane in ogni discorso, che è lì, che si reitera in ogni discorso. E che cosa si reitera in ogni discorso? Che cosa il canto ricorda? Dunque, cosa l'artista sa ricordare? Di quale ricordo è testimone? E qui, Fiori, e di Dio riprendendolo e sviluppandolo molto precisamente, dicevano la voce. È la voce ciò che permane in ogni discorso ed è la voce la potenza che si reitera in ogni discorso, potenza che il canto, che l'arte, che la poiesis, no? Ricorda, sa ricordare. E per voce non si intende poi un fatto meramente fonico, fonetico. Questo era appunto, era pure molto importante per me, per noi. È chiaro che a Mecri non si è mai parlato di musica come fatto esclusivamente sonoro. È chiaro, no? Così come non si è mai parlato di discorso come fatto eminentemente verbale o esclusivamente verbale. Allora, la voce è qui intesa, e sono parole di Fiori, perché quel saggio l'ho studiato molto attentamente dopo questa scoperta che dovevo, di cui ringrazio Tommaso il Dio, che dovevo a Tommaso e per la quale lo ringrazio. La voce è esperienza della necessità e della giustizia del venire al mondo dell'espressione. Cioè, quando diciamo la potenza di cui il canto ha ricordo, no, e che lavora in ogni discorso, solo che molti discorsi la dimenticano, è la voce. Stiamo dicendo ogni discorso è la, a volte implicita, manifestazione, reiterazione di un'esperienza profonda che è l'esperienza dell'esprimere, è il mondo che si esprime. È lo stesso farsi segno del mondo, è il mondo che balbetta, è il mondo che vagita, è il mondo che urla, è il mondo che piange, è il mondo che danza, è il mondo che danza, ridicolo, sì sì, il mondo che danza, è il mondo che preme, la voce è una spinta necessaria, è una spinta necessaria che indica il movimento del significare, come nel mondo, cavolo, la voce è un mantra. Un suono spontaneo, essenziato di nulla, la radice vocale, vocalizzante, vocalica di ogni discorso è la spinta all'espressione, e cioè è un mantra, suono del vento fra gli alberi, canto degli uccelli, spinta a esprimere, una spinta che è sempre limitata nella sua nella sua irrevocabilità. Ecco perché è giusta e necessaria. L'esempio grandioso, bellissimo, veramente chapeau, portato da Umberto Fiori, è quello del racconto di Josephine, la cantante di Kafka, che è una topolina, una topolina cantante. Vi consiglio di leggerlo o di rileggerlo, in rapporto a ciò che raccontava di Dio in quella sessione, che era la penultima, la cantante, che si concentra, è una topolina fantastica, tutti, sì, canta la topolina, Giuseppe, poi silenzio, e lei squittisce. Certo, è necessario che squittisca, quello è il suo canto, quella è la... È l'irrevocabile determinatezza del canto in quel corpo. È il mondo che canta in quel corpo. Il corpo di una topolina. Il corpo mortale di ogni topolino, topolina, di ogni bios, avevamo detto. Il corpo mortale, come sono mortali tutti i corpi determinati, nella loro irrevocabilità. nella la strozzatura, già. E l'immagine della topolina che canta, che il mondo che canta attraverso la lo squittio della topolina è proprio la strozzatura, no? Di cui parlava Fini. Voi immaginate il mondo, wow, un tornado, turbine di voci profonde, baritonali, e poi esce. Ecco il mondo che canta. Ora, il mondo che si fa segno. Il mondo che si fa segno come danza, strumento, gesto, parola, racconto, ecco tutto quello che possiamo chiamare espressione, spinta espressiva, no? E chiaramente una spinta si ha appunto nel corpo che si è, evidentemente, giustizia e necessità, irrevocabilità. E questo era interessantissimo, qual è allora? Qual è allora, concludeva Fiori? Come dire, il carattere specifico del discorso, chiamiamolo così, poetico, del canto poetico, del discorso che canta. Che cavolo fa un poeta? Tommaso Giglio aveva detto appunto, secerne un tempo nuovo, facendosi poroso e lasciando uscire, guardate uscire come il canto della topolina, no? Lasciando uscire quel segnale, quello squittio, insomma, no? Che è il mondo che ricanta, che si ripresenta. Però è interessantissimo perché la poesia, per, almeno io così l'ho letto, Tommaso, poi tu mi dirai se sbaglio, non è dunque una particolare modalità di dire, non è, come posso dire, una particolare tecnica di espressione. Se non per il fatto che ricorda la radice di ogni espressione, va bene. Ma quando si esprime il poeta, non è maestro di espressione, mi pare. È maestro di ascolto. È una parola in ascolto, quella del poeta. Ecco la sua specificità. Perché, ecco la sua memoria, perché è la parola o il racconto che sa, si è addestrata. Come ci si addestra? Come ci si addestra? Il coraggio dell'attesa. Che sa mettersi in ascolto dello squittio del mondo, del farsi voce del mondo, del farsi espressione, del farsi segno, del movimento metabolico, capite? È il poeta colui che sa vedere o trattenere, ascoltare. La spinta espressiva del mondo, la spinta segnica, cioè la torsione metabolica del mondo che si esprime, del mondo che si configura. Questa è la memoria poetica. Non è dunque specifico del poeta il saper cantare, nel senso di sapersi esprimere in un modo specifico, particolare, ma allora capite che il poeta è un attore della parola, è un maestro della parola, è un maestro di che cosa? Poeta, artista. Sì, se la voce non è eminentemente phoné, allora il poeta non è eminentemente un maestro delle parole, o non esclusivamente, è un maestro del silenzio. Ascoltare ci vuole capacità di silenzio. Interessante. Ora, questo ascolto, appunto, è questo ascolto che secerne il tempo altro, che lascia uscire, che spreme, no? Che quindi fa ritornare il tempo altro, che è il tempo della metabolè evocata da Sini. E lo fa nel proprio corpo, nel proprio corpo. Allora, l'immagine finale utilizzata da Tommaso Lidio nel seminario dell'anno scorso, chi era presente non può non ricordarla, e la cosa incredibile è che la usò quell'immagine per chiudere un seminario che si chiamava Prolegomeni alla ricomposizione del corpo di Orfeo. Uno si aspettava di vedere un bel Orfeo figo, no? Ricomposto, muscoloso, tonico e intero soprattutto, no? Bene, l'immagine che usò fu quella di Marsia. Partendo dal notissimo quadro di Tiziano di Apollo e Marsia. Era come dire, qui siamo noi. Eccomi qua ricomposto. Ricomposto come? Ricomposto in che corpo? Com'è il corpo di Marsia? La ricomposizione del corpo di Orfeo come accade? In che corpo accade? La proposta di Tommaso Il Dio era, da poeta, bocca al lupo, era quella di appunto un reiterare, di assumere come dire, ad arte la postura di Marzia, la postura del corpo di Marzia, il corpo scorticato. Marzia è colui, come ricorderete tutti, che sfidò Apollo nell'arte della musica, e attenzione a sfidare gli dèi, era bravo, era bravo Marzia, ma con Apollo ha voglia, no? E andò a finire che Apollo vinse, e che come punizione lo scuoiò sulla pelle, il cuoio, lo scuoio. Parleremo, credo che avremo modo di tornarci, ma l'immagine lì fu questa, no? Benissimo, verrai scorticato vivo. Scorticato vivo, il corpo ricomposto, il corpo nella postura poetica che oggi, ora, in questa storia è possibile raccontare, quello che può secernere ancora un nulla di tempo, che è l'apertura di un tempo altro, è un corpo scorticato, e quello che emette la voce di un corpo scorticato è palesemente un urlo agghiacciante. Un urlo agghiacciante, anche perché è chiarissimo, col coltellino Tiziano è molto preciso, che è lento lo scomodamento, lento e preciso. Tiriamo via tutta la pelle, tiriamo via tutto il confine, tiriamo via tutto il contorno. Non è solo lo scalpo, tutto il corpo scuoiato, strappato. Corpo poroso, corpo strappato, laddove cosa resta di quel corpo? Di un corpo strappato, è ancora un corpo, è ancora Marzia, il perimetro, no, ciò che Marzia è, io Marzia, c'è ancora nel Marzia appeso a testa in giù come l'impiccato, o l'appeso, scusatemi, l'appeso che è a testa in giù dei tarocchi, il dodicesimo arcano, come l'appeso, il dodicesimo arcano, morte violenta e attaccamento, attaccamento, lì lui viene staccato da sé, Marzia viene staccato da sé, la sua pelle si tende, furono molte le immagini evocative che utilizzò di opere d'arte, di immagini architettoniche di Tommaso Giglio, la sua pelle si tende da Marzia al cielo. La pelle viene via, Marzia appeso a testa in giù ad un albero che è come mnemosine, la connessione, o come un monte, una montagna, o come una colonna, come un suono di luce, una colonna, quella colonna di luce che è evocata nel mito di Er in chiusura di Repubblica, su cui ragionò tanto Carlossini nella prima sessione del seminario, una colonna di luce vibrante che si erge come necessità a connettere nuovamente il cielo e la terra, nello scorticamento per il quale è quella pelle che come un filo, tatan, danza e si tende, si tende tra la terra e il cielo, sicché la pelle di Marzia è un nuovo cielo, è un nuovo cielo, bucata, tagliata, come si fa in teatro a volte, no? Il teatro d'arte si fa così, il cielo, si creano tanti buchi su un tessuto, poi si mette una luce dietro e cielo stellato. La pelle scorticata di Marzia si tende fino al cielo. E l'albero stesso è la pelle di Marzia, è la colonna di luce di una composizione musicale possibile. Quando tutti gli organi, credo disse proprio così di Dio, tutti gli organi, cosa resta di Marzia? Quando tutti gli organi ricordano di essere fatti di cielo, di essere fatti di tutto. Quindi l'uomo albero, ecco chi è Marzia, un altro uomo albero, l'uomo albero, ci fu un tempo in cui l'uomo era un albero, è tornato, ci sarà. Questo è l'inizio di un testo di Antonin Artaud. È una lettera ad un amico che scrive pochissimo tempo prima di morire. E, l'uomo albero, l'uomo Marzia, no? È corpo poetico che del proprio smembramento, del proprio sgusciar fuori di sé, o meglio, lasciar sgusciar via il suo fuori, per essere soltanto un dentro che è tutto esposto, è tutto fatto di cielo, è un rovesciamento compiuto, no? Dove veramente una analogia perfetta, insomma, no? Una analogia, un rovesciamento analogico, dove davvero il tendersi va dalla testa ai piedi, no? Dove si cammina sulla testa e si canta con i piedi in cammino, cioè al prezzo appunto di una secrezione, che è questo connettivo, questa musica possibile, dove appunto ogni organo è tutto fuori, non c'è più dentro, capite? È tutto fuori. Organi scoperti. Organi scoperti, sono ancora organi, ma vedremo. La chiusura di quel seminario di Tommaso Il Dio fu una la lettura complessa di un testo complesso per un lettore che si trovava in una situazione complessa in quella situazione, ed era una poesia che era il racconto di una storia, il racconto della storia di uno smembramento, il racconto della storia non di uno smembramento, di uno scorticamento, scusate, il racconto cioè della storia di Marsia, cioè del poeta oggi, il racconto del poeta di oggi, il racconto della sapienza artistica che oggi si tratta di raccontare, così ha chiuso il seminario Tommaso Il Dio, racconto fatto da un poeta che si chiama Mario Benedetti, la poesia si chiama L'Azzurro, e l'ultimo verso era proprio l'urlo di Marsia, no? L'urlo agghiacciante di Marsia. Come dire, l'urlo che esce, no, secreto da quella postura a cui nel seminario del secondo anno io mi domandavo come fare a sedurre. Come fai a sedurre uno a voler fare Marsia? Avete capito? Come si fa? E poi sedurre qualcuno. E tu? No? Dove sei? Non lo so se Apollo abbia sedotto Marsia. Forse è Apollo il seduttore di Marsia? Non lo so. Ma quella poesia è un ultimo verso che è l'urlo di Marsia, che dice, se ricordate, io di me se ne va. Questo era l'urlo di Marsia, così come ce lo ha chiuso Tommaso Il Dio in quel lavoro. Noi siamo arrivati qua, cioè il racconto della nostra storia arriva qua. Adesso noi abbiamo da cominciare allora, no? Il nostro ulteriore seminario che racconterà un'altra storia, evidentemente. Un'altra storia che nuovamente farà specchio di qualcosa. Farà specchio al suo problema. Perché avete capito che non è risolto, non, cioè non, il tarlo è come, appunto, no? È quello come fare. Vi leggerò magari a questo proposito, giusto per rilassarci, ma un'altra volta, non oggi, alcune poesie raccolte da Domal, da René Domal, in un'antologia molto raffinata. Un'antologia di poeti che sono vissuti e hanno scritto nel XXV secolo e che lui raccoglie esemplificando come la poesia era nel XXV secolo, chiaramente dopo Cristo. E questa raccolta poetica di poesi del XXV secolo mostrerà anche uno stile del poetare che su questo tarlo del come ha appunto una particolare maestria. Ma appunto di questi comeisti, come si chiamavano questi poeti che vissero nel 2400, parleremo la prossima volta. Invece oggi, per chi abbia voglia ancora di andare avanti appunto e ascoltare un po' di letture, leggere un po' assieme in questo tempo che abbiamo, io vorrei riprendere la storia. E insomma, Clio è la benvenuta. Riprendere la storia che ho iniziato quando parlavo dell'inizio di una storia, leggendovi quella citazione di partenza in apertura del seminario. Avevo preparato un percorso abbastanza articolato in questa storia, ma la iniziamo appunto. La storia continua, to be continued, cioè si può continuare la prossima volta, non c'è nessuna pretesa di esaustività in questo racconto, che non è il mio, ma è anche il mio, nella misura in cui ve lo riracconto, insomma, no? Il brano che vi ho letto in apertura, appunto, avrei preferito raccontarvi tutto subito, ma appunto all'origine degli avvenimenti vi fu un incontro, ogni incontro in un inizio relativo, e questo incontro, questo particolarmente, contiene di per sé tutta una storia, ovviamente. Quello è l'esergo. Anche qua, poi caduto nella versione rimanipolata e sviluppata, rivista e sviluppata, di un racconto, di una storia raccontata da René Daumal, che è il nostro primo ospite. Ve lo presenterò, ci tornerà, avremo modo. Questa storia si intitola Il Monte Analogo. Ha un sottotitolo: Romanzo di avventure alpine non euclidee e simbolicamente autentiche. È una lettura divertente. È la storia di un incontro, di una proposta, di una promessa, di un viaggio, verso un luogo che necessariamente esiste, non è un luogo utopico. Un luogo che materialmente esiste, uno spazio che esiste, che ha delle sue regole, delle sue leggi, e che è difficile da vedere, ma vedremo che poi si può anche trovare, e che ha molte, molte caratteristiche, tutte basate su una serie di leggi, vi dicevo che sono riassumibili in una. La legge dell'analogia, evidentemente. L'analogon, l'analogon. Io non intendo in questi momenti di lettura darvi informazioni, poi lo faremo la prossima volta, ad esempio, sicuramente ci torneremo, cercheremo di vedere quali sono i meccanismi analogici, no? Di esaminare alcuni dei meccanismi analogici che Daumal usa in questo racconto. Ma adesso no, adesso semplicemente mi limito a raccontarvi la storia, per come riesco e fin dove riesco ad arrivare quest'oggi nella mezz'ora che abbiamo a disposizione. Vi dico soltanto che questa storia è l'ultimo testo scritto da René Daumal, che è morto a 36 anni nel 1944. Ha lavorato a questo testo dal 39, con lunghe pause perché era molto malato, dal 39, vi prego di tenere conto delle date, dal 39 al 44, al maggio, anzi all'aprile del 44, essendo lui morto poche settimane dopo, nel maggio del 44. Molte pause che erano certamente dovute al suo stato di salute estremamente precario, aveva una grave malattia ai polmoni, e questo lo obbligava a fermarsi, ma anche perché rimeditò molto, riscrisse molte volte molti passaggi di questo libro. Questo libro dunque è un libro difficile da scrivere, no? È stato un libro difficile da scrivere per Daumal, che ne ha scritti però soltanto quattro capitoli e mezzo. Il quinto arriva soltanto a un certo punto, alla metà, però noi abbiamo un piano. Un ricordo di una sua amica che riferisce, anzi di sua moglie, che riferisce come lui parlando con un suo amico che gli chiedeva: senti, vabbè, ma così per ridere e scherzare, ma insomma questa tua storia come finisce, no? Com'è che va a finire? Lui con dolcezza, con generosità glielo raccontò, cioè disse: vabbè, quello che deve scrivere ancora, ma sarebbe morto dopo pochi giorni, quindi non lo scrisse, è un testo incompiuto. Più o meno dice questo, racconterò di questo e quest'altro, racconterò di come certi personaggi tornino. E poi in particolare mi voglio dilungare, dice Domal, su una legge particolare del Monte Analogo, che è la legge secondo la quale per raggiungere la cima bisogna andare di rifugio in rifugio. Tac, 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 tac. Ma prima di lasciare un rifugio si ha il dovere di preparare gli esseri che devono venire a occuparvi il posto che si lascia. E solo dopo averli preparati si può salire più in alto. È una delle leggi più importanti del Monte Analogo, lo vedremo. Per questo, prima di lanciarci verso un nuovo rifugio, abbiamo dovuto ridiscendere per trasmettere le nostre prime conoscenze ad altri ricercatori. E il titolo del suo ultimo capitolo previsto doveva essere "E voi che cosa volevate?". E, primo capitolo. Il primo capitolo che è il capitolo dell'incontro, cioè si intitola così, primo capitolo che è il capitolo dell'incontro. Vi dico già il secondo capitolo che è quello delle supposizioni, il terzo capitolo che è quello della traversata, il quarto capitolo che è dove si arriva e dove il problema della moneta si pone in termini precisi, e il quinto capitolo, quello in sospeso, che è quello della installazione del primo, nel primo campo. Allora, io comincio, me lo racconto, poi voi potrete farne quello che volete, a casa lo potete continuare, eccetera, eccetera. Mi interessava del primo capitolo in particolare raccontarvi proprio l'inizio. Ogni capitolo ha poi uno suo abstract, direbbero oggi, no? Mandami l'abstract del tuo intervento, possibilmente in 5 righe. Quanto devo parlare? Vabbè, tanto devi parlare 12 minuti, quindi l'abstract di 5 righe dovrebbe venirti bene. Va bene, d'accordo. Vabbè, allora, è che il capitolo dell'incontro, vi leggerò soltanto dell'abstract, il qualcosa di nuovo nella vita dell'autore e, scusatemi, no, sì, le montagne simboliche, l'appuntamento e la conoscenza e l'incontro con Padre Sogol. Allora, vado, è molto scorrevole. L'inizio di tutto quello che sto per raccontare fu una scrittura sconosciuta su una busta. C'erano i tratti di penna che tracciavano il mio nome e l'indirizzo della Revue des Fossiles, alla quale collaboravo e da dove mi avevano rispedito la lettera, un miscuglio avvolgente di violenza e di dolcezza. Dietro gli interrogativi che mi ponevo sul mittente e il possibile contenuto del messaggio, un vago ma potente presentimento evocava in me l'immagine del ciottolo nel pantano dei ranocchi. E dal fondo saliva come una bolla la confessione che in quegli ultimi tempi la mia vita era diventata davvero stagnante. Così, quando aprì la lettera, non avrei saputo distinguere se mi faceva l'effetto di un soffio vivificante oppure di una spiacevole corrente d'aria. La medesima scrittura, rapida e ben legata, diceva ad un sol tratto di penna: «Egregio signore, ho letto il suo articolo sul Monte Analogo. Finora mi credevo il solo a essere convinto della sua esistenza. Oggi siamo in 2, domani saremo in 10, forse di più, e si potrà tentare la spedizione. Dobbiamo prendere contatto il più presto possibile. Mi telefoni appena potrà, a uno dei numeri che seguono. L'aspetto». Seguivano 5 o 6 numeri di telefono che potevo chiamare a ore diverse della giornata. Avevo già quasi dimenticato l'articolo al quale faceva allusione il mio corrispondente e che era stato pubblicato circa 3 mesi prima nel numero di maggio della Revue des Fossiles. Lusingato da quella manifestazione di interesse da parte di un lettore sconosciuto, provavo al tempo stesso un certo disagio nel vedere prendere tanto sul serio, quasi sul tragico, una fantasia letteraria che al momento mi aveva piuttosto esaltato, ma che adesso era un ricordo ormai lontano, anche sbiadito. Rilessi l'articolo. Era un rapido studio sul significato simbolico della montagna nelle mitologie antiche. Le diverse branche della simbolica costituivano da molto tempo il mio studio preferito, ingenuamente credevo di capirci qualcosa, e d'altronde amavo la montagna da alpinista molto appassionatamente. L'incontro di questi due generi di interessi così diversi sul medesimo oggetto, la montagna, aveva colorato di lirismo certi brani del mio articolo. Simili congiunzioni, per quanto incongrue possano sembrare, hanno molta importanza nella genesi di quello che volgarmente si chiama poesia. Passo l'osservazione come semplice suggerimento ai critici e agli studiosi di estetica che si sforzano di chiarire il sottofondo di questa misteriosa sorta di linguaggio. Nella tradizione fiabesca, avevo scritto in sostanza in quell'articolo, la montagna è il legame tra la terra e il cielo. La sua cima unica tocca il mondo dell'eternità e la sua base si ramifica in molteplici contrafforti nel mondo dei mortali. È la via per la quale l'uomo può elevarsi alla divinità e la divinità rivelarsi all'uomo. I patriarchi e i profeti dell'Antico Testamento si incontrano faccia a faccia con il Signore in luoghi elevati. Sono il Sinai e il Nebo di Mosè e nel Nuovo Testamento il Monte degli Olivi, il Golgota. Arrivano persino a ritrovare quell'antico simbolo della montagna nelle sapienti costruzioni piramidali dell'Egitto e anche di Caldea. Passando agli ariani, ricordavo quelle oscure leggende dei Veda in cui il Soma, il nettare che è la semenza di immortalità, si dice risieda sotto la sua forma luminosa e sottile nella montagna. In India l'Himalaya è la dimora di Shiva, della sua sposa, la figlia della montagna e delle madri dei mondi. Come in Grecia, il re degli dei aveva la sua corte sull'Olimpo. Proprio nella mitologia greca trovavo che il simbolo era completato dalla storia della rivolta dei figli della terra che, con le loro nature terrestri e con mezzi terrestri, tentarono di scalare l'Olimpo e di penetrare nel cielo con i loro piedi d'argilla. Ma non era d'altronde la stessa impresa perseguita dai costruttori della Torre di Babele, i quali, senza rinunciare alle loro molteplici e personali ambizioni, pretendevano di raggiungere il regno dell'unico, eterno? E poi in Cina vi erano le montagne dei Beati, dove gli antichi saggi istruivano i loro discepoli sull'orlo dei precipizi. Dopo aver passato in rassegna mitologie più conosciute, venivo a considerazioni generali sui simboli, che ordinavo in due classi: quelli che soggiacciono soltanto a regole di proporzione e quelli che in più soggiacciono a regole di scala. E ciò che definisce la scala della montagna simbolica per eccellenza, quella che io suggerivo di chiamare il monte analogo, è la sua inaccessibilità con i mezzi umani ordinari. Ora, i vari Sinai, Nebo e anche Olimpo sono diventati da molto tempo ciò che gli alpinisti chiamano delle montagne da pascolo. E il simbolo ha dovuto rifugiarsi in montagne del tutto mitiche, come il Meru degli indiani. Ma il Meru, per prendere questo solo esempio, se non è più situato geograficamente, non può conservare il suo senso emozionante di via che unisce la Terra al cielo. Può ancora significare il centro, l'asse del nostro sistema planetario, ma non più il mezzo, il come per l'uomo di accedervi. Perché una montagna possa assumere il ruolo di monte analogo, concludevo, è necessario che la sua cima sia inaccessibile, ma la sua base accessibile agli esseri umani, quali la natura li ha fatti. Deve essere unica e deve esistere geograficamente. La porta dell'invisibile deve essere visibile. Ecco quello che avevo scritto. Arriviamo all'appuntamento. L'appuntamento Padre Sogol glielo dà in mezzo a un parco dove c'è la presbiopia è un problema. Dove c'è mezzo a un parco dove c'è tutte le cose ci sono nei parchi, insomma, il nostro protagonista che si chiama Teodoro, lo si scoprirà alla fine, arriva all'appuntamento che gli viene dato appunto il domenica, trova una insegna che dice appunto mezzo di accesso, o meglio Pierre Sogol, professore d'alpinismo, lezioni il giovedì e la domenica dalle 7 alle 11, mezzo di accesso, uscire dalla finestra, mezzo di accesso, uscire dalla finestra, prendere per la cengia a sinistra, scalare un camino, raddrizzarsi su di una cornice, risalire un pendio di scisti, seguire la cresta da nord a sud contornando parecchi gendarmi e entrare dal lucernario del versante est. Misi volentieri a quelle fantasie, benché la scala continuasse in realtà fino al quarto piano. La cengia, ad esempio, era una stretta sporgenza del muro. Il camino era un'oscura rientranza che aspettava soltanto di essere chiusa dalla costruzione di un immobile contiguo per prendere nome di contile. Il pendio di scisti era un vecchio tetto di ardesia e i gendarmi dei comignoli con la mitra e l'elmo. Mi introdussi attraverso il lucernario e mi trovai in presenza dell'uomo, piuttosto alto, magro, vigoroso, con un bel paio di baffi neri e dei capelli un po' crespi. Aveva la tranquillità della pantera in gabbia che aspetta il momento buono. Mi guardava con calmi occhi scuri e mi porgeva la mano. Vede che cosa deve fare per guadagnarsi il suo tozzo di pane. Avrei voluto riceverla meglio. No, credevo che lei lavorasse nei profumi, certo, perché gli ha risposto e gli dice, scusi, ci sono all'ambico momento. Lo interrompi, ma no, non soltanto. Ho anche a che fare con una fabbrica di elettrodomestici, una ditta di articoli da campeggio, un laboratorio di prodotti insetticidi e una ditta di fotoincisioni. Ovunque mi dedico a realizzare le invenzioni ritenute impossibili. Finora mi è riuscito, ma siccome si sa che non posso altro, non sono pagato un granché. Allora do lezioni di alpinismo a figli di papà, stanchi del bridge e delle crociere. Si metta pure a suo agio e faccia conoscenza con la mia mansarda. In realtà erano parecchie mansarde, i cui tramezzi erano stati abbattuti e che formavano un lungo laboratorio dal soffitto basso, ma illuminato e areato in estremità da una grande vetrata. Sotto la vetrata si ammucchiava il materiale solito di un gabinetto di scienze fisico-chimiche e tutto intorno girava un sentiero di pietrisco che imitava la peggiore mulattiera, fiancheggiato da arboscelli, cespugli in vasi, cassette, piante grasse, piccole conifere, palme nane, rododendri. Lungo il sentiero, incollati ai vetri o attaccati agli arbusti o appesi al soffitto in modo da utilizzare al massimo lo spazio libero, si offrivano alla vista centinaia di piccoli cartelli. Ciascuno aveva un disegno, una fotografia o una iscrizione e il loro insieme costituiva una vera enciclopedia di ciò che noi chiamiamo le conoscenze umane. Andiamo avanti. Qua e là c'erano vasi, acquari, gabbie che contenevano una fauna molto stravagante. Ma il mio ospite non lasciò che indugiasse a guardare le sue oloturie, i suoi calamari, le sue argironete, le sue termiti o termiti, i suoi formichieri, eccetera. Mi trascinò sul sentiero, dove potevamo appena appena stare l'uno a fianco all'altro, e mi invitò a mettermi in cammino intorno al laboratorio. Grazie a una lieve corrente d'aria e agli odori delle conifere nane, si poteva avere l'impressione di salire le giravolte di un interminabile sentiero di montagna. «Capisce?» mi disse Pierre Sogol. «Dobbiamo decidere cose tanto gravi, le cui conseguenze possono avere tali ripercussioni in tutti i recessi delle nostre vite, la sua e la mia, che non possiamo arrischiarci così di punto in bianco senza avere fatto un po' di conoscenza. Camminare insieme, parlare, mangiare, tacere insieme, ecco quello che possiamo dunque fare oggi». E così comincia la conoscenza di padre Sogol e del protagonista, che come vi ho detto ancora non lo sappiamo, ma vi preannuncio che si chiama Theodore e che è analogicamente Domal stesso. Padre Sogol, scusatemi, Pierre Sogol, lo chiamo ancora col suo vecchio nome, Pierre Sogol racconta, anche per interrompere un po' la tensione del povero Theodore che cammina su questo sentiero di pietrucce che sta a terra su una mansarda nel centro a Parigi, in mezzo alle liane, ai quadernini, alle cartoline, disegnini, eccetera. Allora gli fa delle lunghe tirate scientifiche su come funzionano ad esempio le matematiche celesti, ma quando vede che il suo interlocutore intanto si smarrisce tra il pietrisco, le cose, le conifere nane e questo che gli pare, allora gli fa dei piccoli raccontini per parlare di un altro tipo di conoscenza e gli parla di sé. Lui dunque si accorgeva del mio disagio e si metteva allora a parlarmi della sua vita passata, a raccontarmi la storia della sua vita passata. Fin da giovane, mi disse, io ho conosciuto più o meno tutti i piaceri e i dispiaceri, tutte le felicità e tutte le sofferenze che possono toccare in sorte all'uomo in quanto animale sociale. Inutile darle dei particolari. Il repertorio degli avvenimenti possibili nei destini umani è assai limitato e si tratta sempre all'incirca delle stesse storie. Le dirò soltanto che un giorno mi trovai solo, ma proprio solo, con la certezza di avere concluso un ciclo dell'esistenza. Avevo viaggiato molto, studiato le scienze più eteroclite, imparato una decina di mestieri. La vita mi trattava un po' come un organismo tratto un corpo estraneo. Cercava visibilmente o di incistarmi o di espellermi. E io stesso avevo sete di altro. Credetti di trovare questo altro nella religione. Entrai in un monastero, un curioso monastero. Quale, dove, poco importa. Sappia però che apparteneva a un ordine perlomeno eretico. Ma non ho mai incontrato in alcuna setta religiosa o magica un uso crudele come quella istituzione del tentatore quotidiano che avevamo lì al monastero. Si immagini lei 30 uomini che vivono una vita comune, già scossi dal perpetuo terrore del peccato, che si guardano l'un l'altro con il pensiero ossessivo che uno di loro, senza sapere chi, è incaricato espressamente di mettere alla prova la loro fede, la loro umiltà e la loro carità. C'era in questo quasi la caricatura diabolica di una grande idea, di quell'idea che vi sia nel mio simile come in me stesso una persona da odiare e una da amare. Perché una cosa mi prova il carattere satanico di quell'uso, e cioè che nessuno fra i religiosi aveva mai rifiutato di assumere la parte del tentatore. Nessuno, quando il tu odie gli era consegnato, aveva il minimo dubbio di non essere capace e anche degno di recitare quella parte. Il tentatore era egli stesso vittima di una mostruosa tentazione. Anch'io ho accettato più di una volta il ruolo di agente provocatore per obbedienza alla regola, ed è il ricordo più vergognoso della mia vita. Ho accettato finché non ho capito in quale trappola ero caduto. Una volta però il diavolo del giorno è riuscito ad avere ragione di me. Era quella volta un pezzo d'uomo squadrato, con l'ascia, con occhi azzurri da bambino. Durante il riposo mi si avvicina e mi dice: vedo che lei mi ha riconosciuto. Con lei non c'è niente da fare, eh? È davvero troppo perspicace. D'altronde non ha bisogno di questo artificio per sapere che la tentazione è sempre ovunque intorno a noi, o meglio è in noi. Ma guardi l'insondabile debolezza dell'uomo. Tutti i mezzi che gli sono stati dati per tenersi sveglio, finisce poi che li usa per adornare il proprio sonno. Si porta il cilicio come si porterebbe un monocolo. Si cantano i mattutini come altri vanno a giocare a golf. Ah, se gli scienziati di oggi, invece di inventare senza sosta nuovi mezzi per rendere la vita più facile, usassero la loro ingegnosità per fabbricare strumenti adatti a scuotere gli uomini dal loro torpore. Ci sono sì le mitragliatrici, ma questo oltrepassa un po' troppo lo scopo. Parlò così bene che la sera stessa, con il cervello in fiamme, ottenni dal superiore l'autorizzazione a occupare le mie ore di riposo con l'invenzione e la fabbricazione di strumenti di questo tipo, scuotitori dal torpore. Inventai subito degli apparecchi sconcertanti: una penna stilografica che perdeva e schizzava inchiostro ogni 5 o 10 minuti, a uno degli scrittori che hanno la penna troppo facile. Un minuscolo fonografo portatile munito di un microfono simile a quello degli apparecchi per sordi a trasmissione ossea, che nei momenti più imprevisti vi gridava per esempio: perché ti prendi? Un cuscino pneumatico che chiamavo il molle guanciale del dubbio e che si sgonfiava all'improvviso sotto la testa del dormiglione. Uno specchio la cui curvatura era studiata in modo tale, e questo me ne era costata di fatica, che ogni viso umano si riflettesse con una testa di maiale. E tanti, tanti altri. Ero dunque in pieno lavoro, al punto da non riconoscere neanche più i tentatori quotidiani che avevano buon gioco a incoraggiarmi, quando un mattino ricevo il tu, odie. Il primo fratello che incontrai fu il pezzo d'uomo dagli occhi azzurri. Mi accolse con un sorriso amaro che mi fece l'effetto di una doccia fredda. Vidi nello stesso momento sia l'infantilismo delle mie ricerche, sia l'ignominia della parte che mi si proponeva di recitare. Contro ogni regola andai a trovare il superiore e gli dissi che non potevo più accettare di fare il diavolo. Mi parlò con una dolce severità, forse sincera, forse professionale. Figlio mio, concluse, vedo che c'è in lei un inguaribile bisogno di capire che non le permette di restare più a lungo in questa casa. Pregheremo Dio che voglia chiamarla a sé per altre vie. La sera stessa prendevo il treno per Parigi. Ero entrato in quel monastero con il nome di Fratello Petrus. Ne uscivo con il titolo di Padre Sogol. Sogol, l'anagramma era un po' infantile, un po' pretenzioso anche, ma avevo bisogno di un nome che suonasse bene, ed esso mi ricordava una disciplina di pensiero che mi era servita molto. Ora, dopo queste presentazioni, Sogol e Théodore decidono di darsi un appuntamento invitando gli altri che verranno imbarcati nella spedizione, gli altri viaggiatori, Perché Sogol ha tutta una spiegazione molto precisa che deve fornire, una spiegazione che deve essere persuasiva, una spiegazione che deve sedurre alcuni amici amanti dell'alpinismo ad andare con lui in questa avventura, in un posto che si chiama il Monte Analogo, di cui però, che deve esistere necessariamente, ma di cui al momento nessuno ha notizia, solo che deve essere grande, ovviamente deve essere un'isolotta, cioè si dice più o meno come l'Australia, quindi il problema è com'è che nessuno l'ha mai visto, questo monte analogo. E allora Sogol deve trovare semplicemente la spiegazione del perché questa cosa che tanto necessariamente esiste non è stata mai vista, come entrarci, come andarci e con chi. Allora, il secondo capitolo è dedicato alla descrizione, diciamo così, della posizione del Monte Analogo e all'avvio del viaggio. Ma sì, adesso appunto io non posso andare avanti a raccontarvelo, io vado avanti con la, cioè te lo teniamo come racconto, no? Racconto di queste avventure alpine, prego, non euclidee e appunto simbolicamente autentiche, lo continuiamo la prossima volta. Se nel frattempo voi volete, potete anche bruciarvi la sorpresa, che non so quanto valga la pena, comprandolo e leggendovelo, però io non metterò le cose che leggiamo, come invece facevo negli anni scorsi, nel sito. Metterò materiali che dovessimo usare di lavoro, ma i racconti analogici no, quelli non li metterò nel sito. Il Monte Analogo, René Dumas, a cura di Claudio Rugafiori, curatore di tutte le opere tradotte in italiano di René Dumas, appunto a Delfi. E va bene, quindi se adesso avete voglia, io vi posso anche offrire un bicchiere di vino, di prosecco, se dovete andare andate.